mai diventato morte, l'abbiamo catturato, perché sono, avete visto il calendario? Ecco, se ne è a disposizione di questi fogli, chi volesse potrebbe averne per regolarsi per le prossime volte. Se perde una visione, mi troverebbe nel suo urlano, come voi da urlano, eventualmente le metti. Cose particolari da aggiungere? Ecco questo. Innanzitutto un ringraziamento a Don Agostino per aver accettato. Vorremmo camminare con lui fino al 2000, quindi ci auguriamo di camminare bene alla luce della parola di Dio. Perciò gli auguriamo di continuare ad amare molto la Bibbia, di potercela trasmettere con tutto l'amore che lui porta a questo libro santo. Poi un ringraziamento a tutti voi, perché siete davvero tanti. Siccome sono anche curioso, faccio passare due foglie. Uno, perché scrivete il vostro indirizzo, e poi quello che vi chiedo, tanto vorrei che ascoltano la parte che lei non mi quanto testo questo.
Buonasera a tutti. Mi hanno detto che c'è qualche problema di adattamento al microfono, quindi sentite tutti? Fino in fondo? Cerchiamo di non fare rimbombi, mi hanno detto che c'è forse un fenomeno di rimbombo, allora proviamo a parlare. Comunque adesso sentite? Va bene. Allora, oltre a buonasera a tutti, ci auguriamo buon lavoro in questi incontri di introduzione, come dice il programma, di introduzione generale alla Bibbia. Come prima cosa vi voglio far vedere o indicare alcuni libretti molto piccoli e molto abili di facile lettura, voglio dire, quindi possono essere di accompagnamento. Vi indico anche quello che io ritengo che possa essere il nostro testo guida, una specie di, viene così, si sente? Va bene. Allora, vi dicevo che faccio vedere subito alcuni sussidi e faremo in modo poi che siano qui nei nostri incontri a disposizione dalla prossima volta, ma soprattutto vorrei indicarvene uno che è il più recente, l'ultimo uscito, con il quale potremmo addirittura camminare insieme, cioè prenderlo come traccia dei nostri incontri. Introduzione generale alla Bibbia vuol dire come quando voi dovete fare un viaggio, dovete andare da qualche parte, innanzitutto chiedete delle informazioni, andate in un'agenzia di viaggio, prendete un depliant, Oppure avete a casa uno di quei fascicoletti del Turing Club o delle guide di questo genere, no? Che vi servono per farvi un primo orientamento. Certamente non è la stessa cosa prendere un Debian, andare in agenzia, leggere un fascicoletto e invece andare di persona in un determinato luogo. Certamente non è la stessa cosa, però non sarebbe neanche la stessa cosa se voi senza nessuna idea, senza nessun orientamento, andate a finire in un posto di cui poi non conoscete nulla. Ecco, il percorso dentro di familiarizzazione, dentro il testo biblico, è un percorso analogo ad un grande viaggio. La cosa più importante, l'obiettivo principale, è di passarci dentro. Però già la parola introduzione generale, introduzione, vuol dire appunto, viene da introdurre, no? Che vuol dire cominciare a familiarizzarsi. Bisogna che arriviamo assolutamente a prendere dei contatti diretti con il testo biblico se vogliamo fare il viaggio, no? Però è altrettanto chiaro che prima di fare il viaggio bisogna anche prendere delle indicazioni e delle informazioni generali. Ecco, adesso noi quest'anno cominceremo da qualcosa del genere, indicazioni generali. Vi avverto subito che usando un'altra immagine, un altro paragone che non è quello del viaggio, vi avverto subito che entrare in contatto diretto con la parola di Dio esige passare attraverso il contatto previo e diretto con il contenitore dentro il quale questa parola di Dio si è calata. Dico questo perché delle volte c'è un certo pregiudizio, una certa precomprensione, una certa preidea devozionale, per così dire, della Bibbia, che vorrebbe prendere subito contatto diretto con le grandi suggestioni che vengono da Dio stesso attraverso questo veicolo della sua presenza e della sua parola. Però questo non è possibile. E non è che non è possibile perché Dio ci ha voluto far penare, ma perché è la legge e la necessità, direi quasi biologica, della incarnazione. Dio stesso, per prendere contatto con l'uomo, ha dovuto farsi uomo. E non crediate che sia stato un passaggio molto facile. Noi adesso lo diamo per scontato, ma non è stato un passaggio molto facile. Ha richiesto circa 1000 anni di preparazione. Ebbene, questi 1000 anni di preparazione sono esattamente i 1000 anni circa durante i quali si è formata quella che noi chiamiamo la Bibbia. È tanto vero, insomma, che Dio si è fatto uomo che si è davvero messo dentro i nostri panni, che se noi non torniamo a metterci negli stessi panni in cui si è messo lui, non riusciamo a comunicare, non riusciamo a sintonizzarci sulla sua lunghezza d'onda. Ecco, quando voi comprate un frutto esotico, o almeno certi frutti esotici, li comprate perché sapete che dentro c'è un succo e una polpa molto buona. Però, almeno in certi frutti esotici, sapete che per arrivare a mangiare la polpa bisogna rompere la scorza, che è piuttosto antipatica, piuttosto dura, non si mangia, bisogna romperla. Ecco, faccio questa immagine precisamente per il nostro contatto con la Bibbia come parola di Dio. Il fenomeno di Dio che parla e che comunica direttamente con gli uomini come un amico con il suo amico, dice la Bibbia in un certo passo dell'Esodo, è un fenomeno che non avviene direttamente, avviene attraverso un passaggio obbligato. Il passaggio obbligato è precisamente quello di imparare a conoscere questo contenitore, di imparare a rompere la corteccia, la scorza, di imparare a familiarizzarci con le coordinate spazio-temporali, con le coordinate storiche e geografiche, che sono i panni nei quali si è calata la parola di Dio, che si è fatta parola umana per poter comunicare con noi. Noi facciamo il processo inverso, mettiamo nei panni in cui la parola di Dio si è messa per sintonizzare e per arrivare a comunicare. Quindi se in questi discorsi di introduzione voi troverete degli effetti che non sono certo immediato contatto con la parola di Dio, che non sono certo un contatto immediato e facile, ma insomma bisogna imparare un po' l'alfabeto, bisogna un po' passare attraverso la corteccia. Ecco, questo è, mi raccomando, non ti spaventi, perché è la porta di entrata. Introduzione, si chiama così, introduzione, viene da introdurre, perché appunto è la porta di entrata. Una altra premessa che voglio fare è che io non conosco il vostro livello di conoscenza o non conoscenza del testo biblico, ma faccio finta di partire da zero. Così mi è stato detto che era meglio e così mi regolo. Se quindi qualcuno di voi troverà talora delle cose scontate o già risapute, abbia pazienza, perché ovviamente non si può selezionare in partenza perfettamente l'uditorio e gli ascoltatori, e allora niente, facciamo finta di partire davvero, va bene? No, partire davvero vuol dire una prima cosa: voi bisogna che portiate dietro la Bibbia. Se qualcuno questa sera non l'avesse ancora fatto, se la procuri, stasera vi indicherò anche le edizioni o le traduzioni più comuni e più accessibili a noi oggi, così vi orientate anche se per caso non avete questo orientamento, ma noi bisogna che abbiamo la Bibbia in mano, perché è l'esperimento del nostro lavoro. Va bene? Allora, detto questo, siccome abbiamo detto che va bene, siccome abbiamo detto che partiamo da zero, cominciamo proprio da zero, cioè diciamo innanzitutto questa parola, la Bibbia, il nome che noi usiamo solitamente, che cosa significa? La Bibbia è una parola di origine greca che è stata tradotta prima in latino e poi in italiano, ma più che tradotta è stata, si dice, traslitterata, cioè presa tale quale con le stesse lettere e trasportata dal greco all'italiano. E allora chiaramente forse vale la pena di dirci un attimo da dove viene. La parola Bibbia viene dal latino, cioè è stata mediata a noi in italiano dal latino Biblia, e viene dal greco ta Biblia, che è un plurale. Mentre noi in italiano con il termine Bibbia intendiamo una cosa singolare, l'origine del termine è invece plurale. Ta Biblia vuol dire i libri, parecchi libri. Questo ti suggerisce subito che la Bibbia è un insieme di libri che costituiscono il testo sacro o la carta costituzionale del cristianesimo, che è la nostra fede. Dunque, molti libri, quindi potremmo dire in italiano una biblioteca. Molti libri, con una parola sola, in italiano si dice così, una biblioteca, no? Ecco, si tratta di una biblioteca di 73 o 74, secondo i conteggi cattolici o delle edizioni cattoliche o protestanti, 73 o 74 libri e libretti, libri un po' più grossi e libretti più piccoli, una biblioteca che si è formata progressivamente, piano piano, nell'arco di circa 1000 anni, e cioè da circa il 900 avanti Cristo a circa il 100 dopo Cristo. Sono circa 1000 anni. 1000 anni che sono l'arco della storia, della vicenda secolare di molti secoli, 1000 anni sono 10 secoli, di molti secoli della storia secolare di due popoli che si sono succeduti l'un l'altro per produrre, tra virgolette, quella che noi chiamiamo la Bibbia, e questi due popoli sono il popolo di Israele prima, la Chiesa o il popolo dei cristiani, dei discepoli di Gesù poi. Quindi dal nome di origine greca, che è in plurale, all'italiano, che invece è un singolare, noi impariamo due cose: che si tratta di una biblioteca che si è venuta formando lungo l'arco di molti secoli, ma che adesso, una volta completata, formata, costituisce per noi come un unico libro. Il libro, cioè il deposito fondamentale della nostra professione di fede cristiana. Per cui possiamo benissimo avere messo questo titolo ai nostri incontri, per leggere il libro per eccellenza. Una biblioteca di solito si mette in delle stanze, in degli ambienti per poterla leggere, perché ci sono molti libri, ci vuole il posto. Anche la biblioteca, che si chiama la Bibbia, è composta, è distribuita, depositata su due grandi stanze, diciamo così, che corrispondono poi ai due stadi, ai due livelli, alle due fasi di formazione della Bibbia. Queste due stanze sono chiamate, queste due parti della Bibbia, sono chiamate dai cristiani, da noi cristiani, una, quella che si è formata per prima, più anticamente, si chiama l'Antico Testamento, quella che invece si è formata per ultima, della biblioteca, la parte della biblioteca che si è formata per ultima, è chiamata, l'altra stanza, Nuovo Testamento. Qui la parola testamento però non ha il significato che ha in italiano. Ecco, qui fermiamoci un attimo per constatare subito una cosa che incontreremo spessissimo se impariamo a viaggiare dentro la Bibbia. E cioè, che la Bibbia non è stata scritta nella nostra lingua, però chi la vuol conoscere bisogna che sia tradotta nella nostra lingua. Però questo comporta una cosa da ricordare sempre, e cioè che le parole che noi troviamo nella Bibbia tradotta in italiano, bisogna mettersi in testa, in partenza, che siccome provengono da un'altra lingua, non significano quasi mai quello che significano le parole italiane. Anzi, vi dirò di più, che se uno non si ricorda questa prima regolina fondamentale e va alla Bibbia con il significato delle parole italiane che noi usiamo oggi, con il significato che hanno oggi, per esempio questa, testamento, si trova fuori strada, cioè invece di leggere o di capire, succede il contrario. Il contrario di capire, che è fraintendere, capire male, andare fuori strada. Ci fermiamo subito a dire questa cosa perché è una cosa che riguarda tutti i nostri contatti, fin dal primo momento, con il testo biblico, con la Bibbia. Per esempio, Antico Testamento e Nuovo Testamento, prima di tutto antico non vuol dire vecchio. Molte volte si dice in italiano Vecchio Testamento, ma bisogna stare un pochino attenti per quel motivo che vi ho detto. In italiano vecchio vuol dire una certa cosa, no? Invecchiato, superato, archiviato, insomma di una volta, ma non di adesso. Antico è già un po' meglio, perché? Perché sapete che l'antiquariato è una cosa abbastanza ricercata, abbastanza di moda, no? Abbastanza utilizzata anche adesso. Dunque, antico certamente qui non vuol dire antiquato, né vecchio o superato. Esattamente il contrario, vuol dire solo che nell'arco di formazione si è formato per primo, tant'è vero che, come diremo prossimamente su questi schermi, alcuni studiosi della Bibbia oggi propongono, giustamente per evitare questi equivoci, di chiamare l'Antico Testamento il Primo Testamento e il Nuovo Testamento il Secondo Testamento. La parola testamento non significa quello che oggi intendiamo in italiano. Quando diciamo testamento, si pensa alla morte di qualcuno, e prima della morte questo qualcuno ha lasciato le ultime volontà, le ultime disposizioni. Ecco, qui la parola testamento non significa questo, perché è una parola, anche qui, come la parola Bibbia, traslitterata, presa di peso dal latino e portata in italiano, e proviene da una parola invece greca, come il termine Bibbia. La parola greca, e più a monte ancora la parola ebraica, della lingua dove è stato scritto molta parte dell'Antico Testamento, significa alleanza. E anche qui, non solamente alleanza nel senso moderno del termine, dove alleanza significa qualcosa come contratto, patto, relazione bilaterale, no? Perché nella Bibbia la parola alleanza invece significa relazione unilaterale di gratuità, e quindi senza prezzo, senza contropartita, gratuita, una relazione d'amore da parte di Dio verso l'umanità. Questa specie di gratuita apertura di credito che Dio ha fatto, questa specie di gratuito ribaltarsi fuori di sé verso di noi per venire a comunicare con noi, ecco, ha avuto una storia lunga 1000 anni prima di arrivare a dire l'ultima parola, la parola più importante, prima di arrivare a Gesù, parola di Dio fatta carne. E allora si parla di una prima fase di questa alleanza, di questa relazione, di questa voglia di comunicare, e di una seconda fase di questa storia. E qui pronunciamo un'altra parola che invece è più adatta, più adatta. Quando tra due persone si stabilisce un rapporto d'amore, si dice che nasce una storia, in italiano, no? Ecco, questo uso della parola storia va abbastanza bene con il termine alleanza, con il termine Bibbia, perché appunto si tratta di una lunga storia, come ci diremo meglio prossimamente, di una relazione d'amore, di una voglia di comunicare, di un desiderio di stabilire dei contatti e di mettersi in relazione con noi da parte di Dio. Il Dio che la Bibbia ci impara a conoscere, infatti, non è un Dio musone, non è un Dio silenzioso, non è un Dio chiuso in se stesso, non è un Dio geloso, non è un Dio distante, ma è esattamente il contrario di tutto questo, cioè è un Dio estroverso, desideroso di comunicare, desideroso di stabilire un rapporto. E pensate bene, di stabilire un rapporto impegnativo, un rapporto d'amore, con della gente come noi, con tutto quello che gli uomini hanno fatto e sanno fare. La storia dell'umanità, troppo, parla chiaro, con questa umanità e con questa realtà Dio ha deciso invece di comunicare, invece di restare nella sua sfera, dove tra l'altro non aveva bisogno di niente e di nessuno, invece ha deciso di, ha voluto proprio gratuitamente, come quando nasce un rapporto d'amore vero, è assolutamente gratuito, ha voluto stabilire un rapporto. Ecco, Antico Testamento e Nuovo Testamento ha a che fare dunque con queste due fasi, due stadi di sviluppo di un'unica grande storia, come diremo più avanti. Facciamo una piccola appendice per dirci che l'Antico Testamento, di queste due grandi stanze, chiamiamole così, di questa biblioteca, l'Antico Testamento corrisponde alla Bibbia di Israele, alla Bibbia degli Ebrei. Che gli Ebrei non chiamano la Bibbia, e tra l'altro loro parlano un'altra lingua, che non è né il greco, né il latino, nell'italiano. Loro chiamano la Bibbia con una parolaccia strana della loro lingua, Tanakh. Che diavolo è Tanakh? Ecco, Tanakh sono tre consonanti, T, N, K, della loro lingua, del loro alfabeto, che sono la sigla delle tre stanze in cui loro hanno distribuito la loro Bibbia, quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, l'hanno distribuita in tre stanze, tre gruppi di libri, il primo dei quali si chiama con una parola che comincia con T, cioè Torah. Parola ebraica che in italiano si cerca di tradurre non proprio bene con la legge, con la L maiuscola, o meglio, la norma suprema della vita, la volontà di Dio, espressa in questo gruppo di libri che viene chiamato la legge, in ebraico la Torah. Allora, queste tre consonanti, T, N, K, la prima indica il primo gruppo di libri che si chiama con questa parola che comincia per T. La seconda lettera, N, indica il secondo gruppo di questi libri che viene chiamato con una parola dagli ebrei che comincia per N, la parola Nevi'im. Se avessi qualcosa da scrivere, ve la scriverei, ma accontentatevi per adesso di sentirla perché non ce l'ho. Nevi'im è una parola che significa profeti, uomini che parlano a nome di Dio. È il titolo che loro hanno dato a un gruppo di libri che poi noi in italiano chiamiamo libri profetici. La terza consonante K, T-N-K, da cui la parola Tanakh, indica il terzo gruppo di libri di quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, che loro chiamano con la parola Ketuvim. Ketuvim significa gli stritti sacri. Gli stritti sacri, un gruppo di stritti sacri. Allora, loro, per chiamare tutta la loro biblioteca sacra, usano tre consonanti che sono le iniziali di tre parole che indicano i tre gruppi o le tre stanze in cui loro dividono la loro Bibbia, T, N, K. E siccome le consonanti non si pronunciano senza vocali, no? Allora hanno fatto la parola Tanakh, T, N, K. Il Nuovo Testamento corrisponde al prolungamento cristiano degli scritti sacri precedenti che costituiscono, che corrispondono, dicevamo, alla Bibbia ebraica. Il prolungamento di questa serie di scritti, che è stato fatto dai discepoli di Gesù sulla base della loro conoscenza e della loro lettura di quello che oggi chiamiamo l'Antico Testamento, e in armonia con quello che c'è scritto nell'Antico Testamento, quindi un prolungamento naturale, uno sviluppo, diremmo noi oggi con i nostri termini moderni, una evoluzione della specie, la stessa specie sviluppata un po' di più. Bene, questa è la prima cosa che abbiamo detto. Allora, un'altra cosa. Questo complesso di libri, questa specie di biblioteca, noi la chiamiamo anche, oltre che Bibbia, la chiamiamo con un altro nome. E anche questo lo conoscete, ma vale la pena fermarci un attimo. Sacra Scrittura, è vero che la chiamiamo così, no? Un altro nome. Bibbia o Sacra Scrittura. Queste sono due parole italiane. Si capisce abbastanza bene, devo dire, un complesso di scritti. Infatti si dice Sacra Scrittura al singolare o anche le Sacre Scritture o le Scritture al plurale, per un motivo che abbiamo detto prima. Ma quest'altra parola ci mette in grado di vedere un'altra dimensione della Bibbia. Chiamarla scrittura vuol dire che questa biblioteca, questo gruppo, questo complesso di testi, è un patrimonio, abbiamo detto, secolare, no? Che raccoglie in sé la memoria storica o il codice, il DNA, diremmo noi oggi, il codice DNA di questi due popoli, Israele e la Chiesa, che proprio perché era un patrimonio secolare e così importante come il DNA, si è nel corso dei secoli, si è questo patrimonio codificato per iscritto, da cui viene la maniera con cui nel Nuovo Testamento, ad esempio, vi ricorderete, tante volte si cita la Bibbia dicendo sta scritto, due punti, virgolette, per dire, diremmo noi oggi, dice la Bibbia, invece di dire dice la Bibbia, si dice sta scritto, sottinteso, Sacra Scrittura. Oppure, come vi ricorderete anche questo, nel Nuovo Testamento, delle volte per citare la Bibbia, si dice che una certa cosa è avvenuta secondo le scritture. Vi ricordate questa frase? Anche nel credo è venuta a finire questa frase, no? Morì, fu sepolto, terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, cioè secondo quello che c'è scritto nella Bibbia. Ma la codificazione in iscritto ci fa capire, dicevamo, un'altra cosa, che la Bibbia, l'abbiamo accennata poco fa, adesso ci fermiamo un attimo, la Bibbia è stata scritta in lingue, più di una lingua, diversa dalla nostra. Vi ho già fatto notare che cosa comporta questo, che non possiamo a noi prendere contatto se non attraverso delle traduzioni. Però se abbiamo a che fare con una traduzione, allora dobbiamo ricordarci sempre quello che vi ho detto prima, di stare attenti che le parole che ci sono generalmente nella traduzione biblica non significano quello che significano quando sono usate oggi nel nostro italiano di oggi. Ora, la scrittura è stata scritta in tre lingue, che come una biblioteca sono molti libri, alcuni libri sono stati scritti in una lingua, altri in un'altra, altri in un'altra. Per l'esattezza, queste tre lingue sono l'ebraico una e l'aramaico l'altra, che sono due lingue cugine tra di loro, come l'italiano e lo spagnolo, per esempio. Anzi, non due lingue cugine, ma due fasi di sviluppo della stessa lingua, come la lingua di Dante, l'italiano di Dante e l'italiano moderno. Come la lingua parlata è diversa dalla lingua, dall'italiano degli scrittori antichi. Ecco, due lingue, l'ebraico e l'aramaico, e la terza lingua, il greco, la lingua greca, che era la lingua parlata in tutto il mondo ai tempi in cui ha avuto origine il cristianesimo. Come oggi l'inglese, più o meno, è la lingua parlata in tutto il mondo, così allora era il greco. E allora si capisce che i primi cristiani abbiano scritto il loro prolungamento della Bibbia, Antico Testamento, che noi chiamiamo appunto Nuovo Testamento, l'abbiano scritto in greco. Ma anche l'ultima parte dell'Antico Testamento è stata scritta in greco, 7 libri su 46-47, 7 libri di questa stanza che si chiama l'Antico Testamento, anche quelli sono stati scritti in greco. Quindi la maggior parte dell'Antico Testamento è stata scritta in ebraico, qualche piccola parte in aramaico, che era la lingua parlata, o l'evoluzione successiva dell'ebraico quando diventò lingua parlata, e l'ultimo pezzo dell'Antico Testamento e tutto il Nuovo Testamento è stato scritto in greco. Da qui la necessità della traduzione della Bibbia. Necessità. Perché? Perché non appena quelle lingue che quella volta erano parlate non si sono parlate più, o non si sono capite più, o quando il popolo di Israele o il popolo dei cristiani quelle lingue non le capivano più, per forza di cose, per continuare a fare della Bibbia la sorgente della propria vita di fede, avevano bisogno delle traduzioni. La necessità, dunque, della traduzione è un'altra cosa caratteristica della Bibbia. Perché? Perché è, l'abbiamo detto prima, parola di Dio che si è messa nei nostri panni, ed è tanto vero che si è messa nei nostri panni che si è messa in una lingua, quando quella lingua non si parla più, se vogliamo continuare ad ascoltare quello che Dio aveva da dirci, dobbiamo noi tornare a metterci in quella lingua, cioè a conoscere quella lingua, oppure bisogna che qualcuno ci faccia la traduzione. Ecco, la necessità della traduzione è imprescindibile. Noi veniamo a contatto con la Bibbia mediante delle traduzioni, per forza di cose, non c'è niente da fare. Questo problema non si risolve. Voi direte, si potrebbe risolvere se noi imparassimo le lingue bibliche originali. Veramente si potrebbe risolvere, ma non possiamo chiedere al popolo di Dio di imparare l'ebraico o il greco, che non si parlano più. Lo potrà fare qualcuno per fare le traduzioni, ma la Bibbia non può servire per qualcuno, deve essere messa nelle mani di tutti, e allora è assolutamente indispensabile la traduzione. Bene, per questo motivo nella storia prima di noi e anche nei giorni nostri ci sono state una serie di traduzioni. Ricordiamo solamente le più famose che ci sono state, perché se ne sentite il nome sapete di che cosa si tratta. Quando l'ebraico non si parlava più, ma si parlava il greco come lingua internazionale, fu necessario tradurre la Bibbia degli ebrei, quello che noi oggi chiamiamo l'Antico Testamento, prima ancora che il Nuovo Testamento nascesse, fu necessario tradurla in greco. La più una metropoli internazionale famosissima, dove abitava una colonia numerosissima di ebrei. E allora, se volevano continuare a usare la Bibbia, avevano bisogno della traduzione greca. Poi, in un'altra parte del mondo abitata di allora, quella che oggi si chiama la Siria, il Libano, l'Iran, l'Iraq, a quei tempi, cioè poco dopo l'inizio del cristianesimo, la Bibbia era scritta, era stata fatta la traduzione greca, ma questa gente non parlava il greco e tutte le comunità cristiane di lingua siriaca ebbero bisogno di una traduzione nella loro lingua. Fu fatta in 2 o 3 secoli la traduzione sia dell'Antico che del Nuovo Testamento in siriaco, una specie di lingua antenato, nonno dell'arabo, della lingua araba. Antico e Nuovo Testamento, traduzione in siriaco si dice peshitta, e allora fu chiamata così, la peshitta. Poi sono venuti i bisogni della chiesa cristiana dell'impero romano, che parlava latino, e c'è stato bisogno di una traduzione latina. La traduzione latina di tutta la Bibbia fu portata a termine con un lavoro molto grosso dal primo grande biblista, diremmo noi oggi, cristiano, e cioè San Girolamo, una persona che abbandonò il lavoro di impiegato nella curia romana per ritirarsi nelle grotte di Betlemme a studiarsi l'ebraico e a raccogliere i testi originali in ebraico e in greco della Bibbia per farne una traduzione latina. Siccome questa traduzione latina doveva servire a tutto il popolo, venne chiamata Vulgata, parola latina che significa popolare, traduzione popolare. E fu la traduzione latina della Bibbia che fino alla riforma liturgica, insomma fino ai nostri tempi o al nostro secolo, era la Bibbia ufficiale della Chiesa Cattolica. Nominiamo solamente 3 grandi imprese di traduzione prima dei nostri giorni: quella in tedesco, che fu fatta miracolosamente dal solo Lutero, Martin Lutero da solo, nel giro di pochi anni, un'impresa a dir poco gigantesca per un uomo solo, fatta dal solo Lutero nel 1500 per il suo popolo, la traduzione di tutta la Bibbia in tedesco. Poco dopo, nel 1600, fu fatto lo stesso sforzo, ma non da un uomo solo, da molti uomini insieme, per i popoli di lingua inglese. Fu la prima grossa traduzione in lingua inglese, la King George Standard Revised Version, che è stata la Bibbia ufficiale di tutti i popoli di lingua inglese fino ai nostri giorni. È stata fatta anche la prima famosa traduzione italiana nel 1700, che va sotto il nome di chi ha curato l'opera di molti altri, e si chiama la Bibbia del Martini. Non è il cardinal Martini dei nostri giorni, è un altro famoso biblista di due secoli fa. È stata anche fatta prima dei nostri giorni un'impresa che anche questa ha di miracoloso, e cioè il primo sforzo di traduzione della Bibbia ecumenica concordata tra le varie confessioni religiose cristiane che si erano nel frattempo separate tra di loro. È stata tentata un'impresa del genere proprio negli anni 50-60 in italiano, si chiama la Bibbia concordata. E poi sono venute le traduzioni che usiamo noi oggi, che sono partite tutte dalla grande riforma liturgica che il Concilio Vaticano II ha operato, e cioè la liturgia che si faceva in latino si è scelto di farla in italiano. Chiaramente i testi della Bibbia che si usano nella liturgia dovevano essere tradotti in italiano. Si disse allora di tradurre tutta la Bibbia in italiano, in modo ufficiale, la versione ufficiale curata da un gruppo molto grosso di persone per conto dei vescovi italiani, la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, e fu terminato il lavoro nel 1971, cioè proprio quando si cominciava la famosa riforma liturgica. Si era detto quella volta che dopo 20 anni, 25 anni, bisognava rivederla perché nel frattempo l'italiano cambiava. Ecco, questi giorni stanno proprio rivedendo quella traduzione ufficiale del 71, e avrete sentito gli echi forse dalla televisione quando i giornalisti, come spesso fanno perché il loro mestiere è quello di fare delle sparate, hanno detto: ah, adesso cambiano il Padre Nostro. No? La famosa notizia, cambiano il Padre Nostro. La realtà è che quella versione della riforma liturgica del 1971 di tutta la Bibbia si era detto giustamente dopo 25-30 anni bisogna rivederla perché il modo di parlare della gente nel mondo di oggi è già cambiato. E poi era la prima sperimentale, e quindi si diceva è meglio rivederla. Ci stanno lavorando, ci vorranno ancora parecchi anni. Hanno cominciato comunque a presentare delle revisioni di quella traduzione per il Nuovo Testamento. Da qui la notizia famigerata che cambia il Padre Nostro. Da quel momento, cioè dal 1971, sono cominciate delle imprese di traduzione in italiano da mettere nelle mani di tutti, come il Concilio aveva detto con il famoso documento del 1965, 30 anni fa, intitolato appunto Dei Verbum, cioè la Bibbia, la parola di Dio da mettere in mano a tutti. Le traduzioni che da allora si sono formate, nel 74 è stata pubblicata la Bibbia di Gerusalemme, questa che molti di voi avranno in mano. Si chiama Bibbia di Gerusalemme perché contiene la traduzione di tutta la Bibbia voluta dalla CEI, quella delle letture della domenica, quella della liturgia, in più contiene delle note in fondo al testo e delle introduzioni prima di ogni libro, che sono prese da una Bibbia tradotta in italiano, da una Bibbia francese pubblicata dagli studiosi di una scuola biblica cattolica famosa, la prima scuola biblica cattolica, università biblica cattolica, che è nata a Gerusalemme alla fine dell'Ottocento. Si chiama Scuola di Gerusalemme, École biblique de Gerusalemme. Allora, loro avevano pubblicato in francese una Bibbia famosa, con tutti gli strumenti per consultarla, con tutte le informazioni, le introduzioni, le note. La casa editrice Beoniana di Bologna cosa ha fatto? Ha preso la traduzione della CEI e l'ha abbinata con tutte le introduzioni e le note della Bibbia di Gerusalemme. È venuta fuori questa edizione, che è del 1974, dal 1974 in poi, e che si chiama la Bibbia di Gerusalemme. Quasi subito dopo è stata fatta un'altra cosa analoga, però una traduzione della Bibbia propria, non quella della CEI, fatta da biblisti italiani, si chiama La Bibbia, parola di Dio scritta per noi, pubblicata dall'editrice Marietti, e questa in edizione Tascabile. È del 1980. È stata fatta subito dopo un'impresa analoga dalle Edizioni Paoline. Le Edizioni Paoline hanno radunato un gruppo di biblisti italiani che hanno fatto una propria traduzione e una propria introduzione e commento di tutti i libri della Bibbia, che si chiama La Nuovissima Versione della Bibbia. Esiste anche in formato tascabile, esiste anche in volume unico, esiste anche in 56 volumetti. È un'altra delle Bibbie che adesso si possono avere tranquillamente in mano. La Bibbia delle Paoline si chiama anche. Notate bene, intendiamo l'edizione del 1985, perché le Paoline hanno pubblicato Bibbie da divulgare tra il popolo da quando sono nate. Ma adesso parliamo di una edizione recente, che adesso si può trovare dappertutto, che si chiama la Bibbia delle Paoline. È stata fatta poi un'altra famosa impresa di questo genere dai gesuiti della civiltà cattolica, della rivista Civiltà Cattolica, che si chiama La Nuova Bibbia, anche questa con una traduzione propria, e poi è stata fatta la seconda grande impresa di traduzione ecumenica della Bibbia, si chiama la Bibbia della detta Tilch, con una sigla. Tilch significa traduzione interconfessionale in lingua corrente. Tilch. La Bibbia chiamata Tilch o la Bibbia interconfessionale, questo è il formato tascabile. Ed è una cosa terminata da poco, nel 1985, ad opera di biblisti cattolici, protestanti, ortodossi e delle varie confessioni cristiane, quindi, che hanno lavorato insieme per una traduzione comune della Bibbia. Si chiama la Bibbia interconfessionale. Un'opera simile era stata fatta in francese, un po' come la Bibbia di Gerusalemme, ma da tutti i biblisti cattolici e protestanti francesi, e si chiamava in francese Traduction ecumenique de la Bible, traduzione ecumenica della Bibbia, abbreviata con la sigla T-O-B, TOB. Quella impresa, anche quella ecumenica, è stata tradotta in italiano dalla editrice di Torino, LDC, proprio con questo titolo, la Bibbia TOB, traduzione ecumenica della Bibbia. Anche quella cos'ha? Il testo della CEI, introduzioni e note e commenti della traduzione ecumenica della Bibbia francese tradotta in italiano, analogamente alla Bibbia di Gerusalemme. L'ultima di queste imprese, che è stata terminata l'anno scorso, è una Bibbia, io non ho qui un volumone unico abbastanza grande, intitolato La Bibbia, che è di nuovo una traduzione propria di un gruppo di biblisti italiani con note, introduzioni e commenti, pubblicata dall'editrice cattolica PM, cioè Pietro Marietti, e si chiama ormai La Bibbia della PM. È un volume che è poco maneggevole, ma si faranno anche l'edizione l'edizione passabile. Dunque, noi oggi come oggi abbiamo un sacco di strumenti, di traduzioni. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Addirittura c'è il tentativo di tradurre la Bibbia in lingua corrente, cioè con un linguaggio che sia il più possibile quello dell'italiano corrente, cercando cioè di semplificare al massimo il primo impatto, il primo accesso alla Bibbia. Dunque abbiamo una serie di strumenti, si tratta solo di imparare a prenderli in mano e consultarli, imparare a muoversi dentro, cioè a entrarci. Ecco, è quello che noi faremo subito la prossima volta, prendiamo il mano la Bibbia e iniziamo a spogliarla, a vedere come è fatta. Una edizione, una di queste, bisogna che sia avviato, perché se no non possiamo maneggiarla, dico bene. Se vogliamo stare agli orari che abbiamo detto, questa sera ci fermiamo qui. E l'altra volta prendiamo la Bibbia in mano e cominciamo a scorrerla da un capo all'altro per vedere come passa. Questa biblioteca, quali sono le due stanze, come sono organizzate le due stanze, quanti scaffali ci sono, quali libri ci sono nei vari scaffali, in modo che uno cominci a maneggiare, a orientarsi dentro questo mondo. Va bene?
Se qualcuno volesse adesso fare delle richieste, o presentare molte domande, innanzitutto,
di qualunque tipo,
magari non c'è un casino, è facile.
Perché dico di qualunque tipo? Perché uno degli scopi fondamentali di questi incontri non sono sentire me. Uno degli scopi fondamentali è che mettiamo fuori tutte le domande o difficoltà o problemi che possiamo avere nei confronti del testo biblico per superarli, cioè per aiutarci ad andare oltre, no? A camminare verso l'incontro con diretto con il testo sacro.
La prossima volta abbiamo anche il testo,
dei quali poi vi indicherò quello che mi sembra che ci può servire come testo base.
Quello... Sì,
sì, va bene. O anche degli altri come vuoi, quelli che trovi.
Le
paoline, va benissimo. La Tilsa, se volete. Ma è significativo il fatto che i testimoni di Geova non hanno partecipato alla traduzione ecumenica della Bibbia. E il motivo è molto semplice, che il loro gruppo dirigente si chiama il corpo direttivo, che abita a Brooklyn, negli Stati Uniti, da dove si pubblica tutta la loro stampa in tutte le lingue del mondo, e hanno deciso che l'unica traduzione esatta della Bibbia è quella fatta da loro. Ora, sapete che la traduzione può essere esatta o sbagliata a seconda di chi la fa e se conosce adeguatamente la storia, la geografia, la lingua della Bibbia, la lingua in cui si deve tradurre, eccetera. La Bibbia dei Testimoni di Geova ha alcuni passi tradotti in un modo tale che la lettura di quei passi possa giustificare poi le loro idee fondamentali, quelle che sono il corpo dottrinale, il corpo direttivo del fenomeno Testimoni di Geova, che è un fenomeno molto provocatorio per noi. Se volete, qualche volta possiamo fermarci a dirne qualcosa, ma è un fenomeno molto provocatorio. Perché? Perché sapete dov'è che si diffonde molto? Sapete dove i testimoni di Geova hanno fatto seguaci a migliaia? Tra i cattolici, nei paesi cattolici. L'Italia è uno dei paesi che ha più testimoni di Geova, lo sapevate? I paesi cattolici sono purtroppo i paesi più ignoranti per quanto riguarda la Bibbia. E perciò sono arrivati quelli della Bibbia, come si chiamano delle volte, no? Quelli della Bibbia, e hanno fatto frage. Ecco perché dico che è un fenomeno molto, molto provocatorio. Molto provocatorio. Cioè ci dice, ragazzi, qui è ora passata di dimostrare che quelli della Bibbia non sono i testimoni di Geova, ma i cattolici, i cristiani, che vengono da molto prima, perché non so se sapete che il fenomeno dei testimoni di Geova è nato nell'Ottocento, nel secolo scorso. Il cristianesimo è nato 2000 anni fa. Vi dico una cosa che ho sperimentato altre volte. Delle volte si ha paura di far domande perché si pensa che siano sciocche. Quindi io non vi faccio complimenti adesso. Vi dico però la mia esperienza, che tutte le volte, dico tutte, che delle persone mi hanno detto che avevo paura di fare una domanda perché era sciocca, si sono poi accorti che invece era una domanda preziosa, invece che sciocca. Non solo per loro, ma anche per gli altri. Guarda un po'. È un'esperienza, non è un complimento, no? Ecco perché dico, una parte molto importante del nostro incontro dovrebbe essere proprio questa. Il ghiaccio è stato rotto, quindi... Dunque, padre Ricciotti è uno dei primi studiosi italiani della Bibbia, era un canonico della Basilica del Laterano di Roma, ha fatto parecchi lavori preziosi sulla Bibbia e su ciò che serve per capire la Bibbia ancora negli anni 40 e 50, è stato veramente un pioniere. I suoi studi adesso, naturalmente dopo 50 e più anni di altri lavori, parecchie parti sono state aggiornate, superate da altri studi più recenti, quindi per questo può essere meno utile, perché si possono trovare delle cose da dover cambiare, da dover correggere, capite? Ma non perché lui non fosse bravissimo, ma perché sono passati 50 e più anni e di lavori biblici in italiano, grazie a Dio, finalmente anche di biblisti italiani. E quindi sono stati fatti molti passi, oltre il lavoro di Ricciotti, che pure è stato preziosissimo, e da pioniere, come tutti i pionieri, quella volta non è stato seguito quasi da nessuno.
Non è una domanda, che è una sollecitazione. Chi deve fare il suo nominativo, il suo indirizzo, deve far questo, perché però non siamo arrivati alla fine. Grazie. Ecco, allora procedere. Chi vuole delle domande? Per favore non andate a casa con qualche dubbio, con qualche domanda, era meglio che la vedete.
C'è una traduzione che possa essere considerata la migliore, la più
Assolutamente no. Avete mai provato a tradurre voi? Se qualcuno di voi ha provato a tradurre da una lingua a un'altra, mi dirà subito, per esperienza, che tradurre è un'impresa difficilissima e che comunque si traduca non si riesce mai a rendere l'idea del testo originale. Questa è un'esperienza di tutti quelli che hanno lavorato nella traduzione, vale ancora di più per la Bibbia. Non esiste una traduzione, diciamo, magica, no? Che risolva tutti i problemi. Ognuna ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Per esempio, quella che è stata fatta in lingua italiana corrente, questa, ha il vantaggio di usare molti termini, molte frasi dell'italiano di adesso. Però siccome la Bibbia non è stata scritta in italiano, questo talora richiede, dopo la prima lettura, cioè è utile alla prima lettura, perché così si incontrano meno ostacoli, no? Però dopo aver fatto la prima lettura richiede subito delle precisazioni. Perché? Perché appunto è una faccia delle traduzioni possibili di un testo originale. L'ideale sarebbe poter, vi dicevo, leggere il testo originale, però non lo possiamo chiedere al popolo di Dio. Anche se, non so se avete mai sentito, Santa Teresina, Teresina di Gesù Bambino, no, che abbiamo fatto la festa proprio adesso, poco tempo fa, era una ragazza del popolo, una ragazza semplice, tra l'altro giovane, morta giovanissima. Nei suoi diari ha lasciato scritta una frase impressionante, che dice così: se io fossi stato un uomo, perché a quei tempi era possibile solo gli uomini, se io fossi stato un uomo, il mio più grande desiderio era quello di imparare l'ebraico e il greco, per poter prendere contatto diretto con la parola di Dio. Questo detto da una ragazza dell'Ottocento, da una ragazza del popolo, da una ragazza di 18 anni, fa un'impressione ancora oggi, 1996, piuttosto grossa. Evidentemente quella ragazza, pur così giovane, aveva imparato quanto è decisiva, preziosa, importante la Bibbia. Pensate nell'Ottocento, quando ancora tra i cattolici la Bibbia era una specie di tabù. Sì, il dubbio può venire soltanto a chi dal di fuori non si butta dentro. Cioè può venire, ma solo a priori. Cioè è una specie di pre-comprensione, pre-giudizio, non nel senso negativo del termine, no? Che si può fare prima, ma se uno si mette poi dentro a lavorarci, si accorge che non è possibile trovare una traduzione unica e che, come voi volete entrare in questa stanza, ci sono più porte, una bisogna sceglierla, se uno vuole entrare, se no resta fuori, così bisogna scegliere una traduzione, se no non si vuole entrare. Tutto qui. A priori, cioè prima, no? Diciamo, prima di sperimentare, di entrare, di imparare, di alfabetizzarsi, può venire un dubbio di questo genere, ma è più una paura e un pregiudizio che non una cosa esatta. Non è la migliore, è la prima dei nostri tempi, quella che è stata fatta già da parecchi anni, quindi ha una lunga tradizione, ormai una lunga esperienza, ma la traduzione, che è quella della CEI, vi sto dicendo proprio perché è stata fatta da ormai una venticinquina d'anni, anche più, stanno già revisionandola, come vi dicevo. I nostri biblisti italiani sono al lavoro da qualche anno, pare che abbiano terminato la revisione del Nuovo Testamento, tra cui il Padre Nostro, vi dicevo, che fa parte del Vangelo di Matteo e di Luca, quindi è un testo della Bibbia. Com'è? Oh, questa è una cosa che dovevamo dire proprio la prossima volta, subito, subito. Vedete come andate da voi al nocciolo della questione? Il fatto che la Bibbia si chiami Sacra Scrittura, cioè che sia stata scritta, pone subito una domanda. Ma quando è stata scritta? Da chi è stata scritta? E da quella volta adesso si è conservata tale e quale o è stata, si è corso il rischio che sia stata modificata e manomessa? Una domanda intelligentissima che riguarda precisamente il fatto che la Bibbia è stata scritta, Sacra Scrittura. Questo è uno dei problemi. Ne parleremo un attimino subito la prossima volta di questa faccenda dei testi originali e della trasmissione del testo fino ai nostri giorni. Non ci siamo arrivati solo per questione di tempo, perché stasera bisognerà che... Sì. Com'è? Sì. I sussidi che io ho portato con me, ma ce ne sarebbero anche altri, sono solo gli ultimi usciti. Ve li faccio subito vedere, vi comincio da quello che seguiremo come libro di testo, tra virgolette, di questi nostri incontri. Ed è questo, intitolato Incontro alla Bibbia. Questo è un sussidio al Catechismo degli Adulti, pubblicato proprio recentemente dalla Conferenza Episcopale Italiana, intitolato La Verità vi farà liberi. Questo è il sussidio biblico di quel catechismo. È del 1996, è l'ultimo uscito, è leggibilissimo. Ho pensato che poteva essere la nostra traccia. È fatto a cura della Conferenza Episcopale Italiana, dall'Ufficio Catechistico Nazionale, come il Catechismo degli Adulti, ed è pubblicato a Roma dalla Libreria Editrice Vaticana. A Roma, dalla Libreria Editrice Vaticana, di cui si serve la CEI per stampare. Mi dice Don Piero che ce ne sarà un certo numero a disposizione già dalla prossima volta di questo sussidio. Poi, questo è un quaderno, vedete come piccolo? Leggibilissimo, popolare, perché è nato da un prete di Cesena Sarsina, come noi, Berno Giorgetti, il quale lavora in America Latina, precisamente in Venezuela, e si è messo a fare anche lì l'alfabetizzazione biblica della sua gente. Questo è uno dei quaderni che lui ha usato per le questioni che noi trattiamo, cioè la prima introduzione alla Bibbia. L'autore dunque è Berno Giorgetti, si chiama, il titolo Amiamo la Bibbia, la casa editrice sono le Beoniane di Bologna. Questo è un altro sussidietto, precisamente questo, che viene dall'America Latina e dalla lettura popolare della Bibbia che si fa ormai da parecchi decenni in America Latina. Questo è stato curato dalla conferenza brasiliana dei religiosi del Brasile per i loro incontri popolari, la Bibbia. Sono ormai usciti parecchi volumetti, questo è il primo che tratta le questioni generali di cui ci occupiamo noi. È intitolato Leggere la Bibbia, una parola di vita. È un'editrice privata e non profit, come si dice oggi, che si chiama La Piccola Editrice, di un cittadino italiano di provincia, Viterbo. Questo è un altro sussidietto elementare, non è completo come il primo, ma è una serie di conversazioni brevi, che ancora sono redatte in linguaggio parlato quasi, di un americano intitolato così come una conversazione. Così avete intenzione di leggere la Bibbia? Allora vi do qualche qualche prima istruzione, così è il titolo, qualche indicazione per principianti. È stato curato dall'Apostolato della Preghiera, dell'organizzazione che si trova a Roma, che promuove la preghiera quotidiana, l'Apostolato della Preghiera, e il quale l'Apostolato della Preghiera sta pubblicando una serie di sussidi biblici, di cui uno è questo, quello che tratta appunto le questioni generali. L'editrice Ave, mi sta dicendo adesso il dottore, l'editrice Ave ha fatto recentemente un'impresa di grande mole, cioè l'editrice Ave è l'editrice dell'Azione Cattolica, no? Ha pubblicato dei librettini piccoli piccoli così, tascabili, che cominciano da una generalissima introduzione alla Bibbia fino all'esame di alcuni personaggi, di alcuni libri, che sono proprio delle pillole di introduzione biblica, proprio sillabario, abecedario, fatti bene perché fatti da specialisti. È però una intera bibliotechina, non mi ricordo quanti volumi, ma sono già usciti molti volumi, volumetti piccoli piccoli, tascabili. Quelli non li avevo, quindi non ve li ho portati a vedere, ma sono un'intera biblioteca. Poi, per quel che riguarda la nostra questione stasera, sarebbe soltanto uno di questi volumetti. Quello che ho portato con me è un altro sussidietto di un mio compagno di studi al seminario di Bologna, quando ero seminarista, il quale adesso è entrato a far parte di una comunità religiosa fondata da Giuseppe Dossetti, che ha la sede vicino a Bologna, a Monteveglio. Si chiama Umberto Neri e lui lavora in un centro di diffusione popolare della Bibbia che si chiama Centro San Lorenzo a Reggio Emilia, e una volta ha fatto una serie di conversazioni tipo introduttivo generale alla Bibbia. È stato pubblicato in questo librettino intitolato Leggere la Bibbia, perché e come, edizioni deuniane. Quest'altro libretto invece fa coppia con un altro che non ho qui, intitolato L'Uno e l'Altro Testamento, ed è di uno di quegli studiosi di cui vi dicevo prima, che propongono di chiamare l'Antico e il Nuovo Testamento l'Uno e l'Altro Testamento, il Primo e il Secondo, per evitare che si continui a considerarli uno un po' più brutto o antiquato o vecchio o incomprensibile e l'altro un po' più facile. Si chiama Paul Beauchamp, è un grande specialista francese di Bibbia, ha pubblicato anche lui delle conversazioni introduttive, uno è questo libretto qui intitolato Leggere la Sacra Scrittura Oggi, editrice Massimo di Milano, l'altro è pubblicato dal Paideia di Brescia ed è intitolato L'Uno e l'Altro Testamento, ed è su un'altra delle nostre conversazioni che faremo prossimamente su questa faccenda, L'Uno e l'Altro Testamento.
Ecco, per rimanere sedili, siamo già. Per rimanere fedeli agli orari, siamo andati più in là di qualche minuto. Avete tutti il foglio calendario? Allora, uscendo, per favore, perché qualcuno si mette lì, li può distribuire. Il foglio calendario. Poi c'è il testo della lettera pastorale che il Vescovo ha presentato il 28 scorso a Grillo, a tutta quanta la